Wiki Music. Le Sis, il gruppo dei sei, raccontato da Alessandro Macchia.
In principio c'era la Société Lyre et Palette, la società della lira e della tavolozza. I membri erano artisti che dalla primavera del 1917 si riunivano presso l'atelier del pittore ginevrino Émile Lejeune in rue Huygens a Montparnasse. Vi esponevano Picasso, Kiesling, Modigliani e qui Jean Cocteau e Blaise Cendrat declamavano i propri versi, qui prendevano vita le ultimissime composizioni di Erik Satie, Arthur Honegger, Georges Auric, Louis Durey. Quando questi incontri iniziarono, non era passato molto tempo dalla prima esecuzione assoluta di Parade, il balletto di Satie su soggetto di Cocteau e con la scenografia di Picasso. Satin era uscito con una querela e una condanna. In breve, all'indomani di Parade, un musicologo, Jean Pueg, aveva stroncato la musica di Satie come un'offesa al buon gusto francese e Satie, in risposta, gli aveva inviato un bigliettino di ringraziamento dove aveva scritto «Signore, voi non siete altro che un asino, ma un asino senza musica». Pueg non la prese bene, denunciò Satie e Satie incassò appunto una condanna, un anno di carcere per diffamazione, sebbene poi la condanna venisse sospesa. Ne sortì qualche vantaggio collaterale, nei termini di un accrescimento della reputazione di Satie nei circoli artistici e un accrescimento di attenzione sulla direzione che voleva che prendesse la nuova musica francese. Attorno a lui, infatti, cominciò ad aggregarsi un gruppo di talenti musicali che rapidamente Satie ribattezzò come Le Nouveau Jeune. Il 15 gennaio del 1918, presso il Théâtre du Vieux Colombier, si tenne un primo concerto di questi nuovi giovani. In programma c'era una sonatina di Germain Taillefer, Gaspard et Zoé ou la midi dans un parc del 19enne Georges Auric, Al col di Honegger su versi di Guillaume Apollinaire, La Rhapsodie Nègre di Francis Poulenc, I sept poèmes de Perse di Alexis Roland Manuel e un Carillon per pianoforte a quattro mani di Louis Durey.
Thank you.
Nell'estate del 1918 il gruppo dei Nouveau Jeunes fu richiamato per tentare delle sessioni di music hall da capo al Théâtre du Vieux Colombier, che allora era momentaneamente orfano del suo fondatore, l'intraprendente Jacopo. L'idea era stata di Cocteau, sostenuta con entusiasmo da Pierre Bertin, l'attore. Gli spettacoli dovevano essere replicati 4 volte a settimana. Prevedevano la partecipazione, fra gli altri, di acrobati, giocolieri, pugili, lottatori. In linea con la tecnica surrealista del cadavere exquis, il cadavere squisito, ogni compositore doveva lavorare in assoluto segreto, senza conoscere gli obiettivi o i procedimenti espressivi degli altri. Tutto questo rimase sulla carta, però è sopravvissuta una bozza di programma da cui si evince che, nelle intenzioni di Cocteau, la Taillefer doveva produrre la musica d'accompagnamento ai ginnasti, o Neguier quella per i ciclisti, e i giocolieri invece erano di pertinenza di Poulenc. A febbraio del 1919 Millau raggiunse il gruppo di ritorno dal Brasile. Ogni settimana Millau accoglieva a casa sua, in Rue Gaillat, musicisti, scrittori, coreografi, pittori. I frequentatori cominciarono a essere noti come i samdist, sarebbe a dire i sabatisti, perché ogni sabato sera, dopo essersi radunati a casa Millau, si ritrovavano presso il Café Le Gaillat, in Rue Dufaux, dove suonava abitualmente il pianista Jean Vienner. Le Gaillat divenne un vero e proprio centro di attrazione. Il proprietario, Louis Moisès, intuendo le possibilità di profitto che quella gente prometteva, il 10 gennaio 1922 spostò l'esercizio commerciale poco distante, in Rue Boissy-d'Anglas, e lo intitolò a Le Bœuf sur le Toit, il bue sul tetto, il balletto brasiliano di Millau, sul soggetto del solito Cocteau. In questo locale faceva bella mostra un dipinto di Francis Picabiat, Lei Cocodilat. Picabiat aveva invitato gli amici ad apporre una firma sulla tela, a incidere un pensiero. Fra gli altri possiamo leggere quello di Millau: «Io mi chiamo Dada dal 1892», come dire che lui era nato dadaista. Poulenc aveva scritto «Io amo l'insalata». E Auric invece si era limitato a scrivere «Io non ho nulla da dirvi». È interessante verificare che i centri di raduno di questa combriccola non erano i grandi teatri ufficiali o il conservatorio, ma luoghi, se non equivoci, quantomeno lontani dalla sacralità del mondo della grande musica. Alle Bœuf sur le Toit si potevano incontrare, per esempio, Sergei Diaghilev o Coco Chanel. Nella presentazione di un disco di Le Bœuf sur le Toit, Cocteau scrisse che quella musica avrebbe condotto gli ascoltatori a occhi bassi in un bar nella foresta dei tropici, tra mostri, animali e clown, nel bel mezzo della violenza del carnevale della nostra gioventù.
Thank you.
L'8 gennaio 1920 il compositore, professore di letteratura spagnola e critico musicale Henri Collet va a casa di Mio e vi trova Duret, Auric, Honegger, Poulenc e la Taillefer. Dopo una settimana, il 16 gennaio, Collet pubblica sul periodico parigino Comedia un articolo intitolato Un livre de Rimsky e un livre de Cocteau, Les Cinq Russes, Les Six Français e Erik Satie. Un libro di Rimsky e un libro di Cocteau, I Cinque Russi, I Sei Francesi e Erik Satie. Da quel momento quei compositori furono conosciuti come Les Six, I Sei. E chissà che non influisse sulla denominazione il D'Artagnan e Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, analogia neanche troppo azzardata, visto che in occasione del discorso funebre per Honegger nel 1955 fu proprio Cocteau a farla sua. È immediatamente evidente l'intenzione di proporre un'analogia con il gruppetto possente dei russi, di cui faceva parte lo stesso Rimsky-Korsakov, ed è chiara la volontà di presentarli assieme per dare idea di un'indicazione di movimento o di corrente espressiva e non di debole azione individuale. Ma l'articolo si sofferma preferibilmente sulle idee di Cocteau, le stesse espresse in un piccolo libricino intitolato Le Coq et l'Arlequin. Il 23 gennaio, poi, Collet pubblicò un secondo articolo, soffermandosi più dettagliatamente sulla musica dei Sei. Il titolo è Les Six Français, con i sei nomi questa volta a seguire: Dario Mio, Louis Duret, Georges Auric, Arthur Honegger, Francis Poulenc e Germain Taillefer. Ora, dobbiamo chiederci se esistesse veramente un'affinità di intenti fra questi e solo questi compositori. Mio, alcuni anni dopo, rivelò che Collet scelse sei nomi in maniera assolutamente arbitraria. Sulla base del fatto, disse, che ci conoscevamo l'un l'altro, eravamo amici e comparivamo sugli stessi programmi musicali. Non importava che le nostre personalità, i nostri temperamenti non fossero gli stessi. Auric e Poulenc seguivano le idee di Cocteau, Honegger seguiva il romanticismo tedesco e io il lirismo mediterraneo. La prima e per certi versi unica collaborazione compositiva dei Sei venne raccolta sotto il titolo dell'Album dei Six. I pezzi erano stati scritti in realtà negli anni precedenti e poi assemblati per la pubblicazione. Ascoltiamo da questa raccolta la Valse in Do maggiore di Poulenc del luglio 1919. Thank you. voler dire tutta la verità, i sei erano già stati accomunati da Cocteau un anno prima, in un articolo dell'aprile del 1919 sul Paris Midi. Era un pezzo che evocava il primo concerto del gruppo presso l'Atelier de Lejeune dopo l'armistizio, e si era da pochi mesi conclusa la Grande Guerra. E Cocteau si rallegrava della voce di Pierre Bertin, di una bella suite di Durer, dell'ultimo quartetto per archi di Millot. Proponeva per la prima volta l'ormai accreditata analogia fra Germain Taillefer e Marie Laurencin, definendola Taillefer una Marie Laurencin dell'orecchio. Si soffermava su Le Mouvement Perpetuel di Poulenc perché espressione, a suo modo di sentire, di un ritorno a una forma primitiva senza infantilismi né pastiche. Però, come aveva già segnalato Collet, l'interesse di Cocteau per il gruppo è tutto raccolto nelle note attorno alla musica di Lecoq e l'Arlequin, un piccolo libro dedicato a Georges Auric. Nella forma di una raccolta di aforismi vi si parla di uno spirito nuovo, di una nuova semplicità, semplicità non povertà, sottolinea Cocteau, del gusto per il music hall, per il circo, per le bande afroamericane. Quel che si ripudia invece è il volto di Wagner, dell'impressionismo di Maurice Ravel. Sul ruolo, sull'incidenza di Cocteau su questo gruppo di musicisti, si espresse definitivamente Poulenc molti anni più tardi. Poulenc diceva che Cocteau era una sorta di cronista poetico più che il nostro teorico. Infatti, Lecoq e l'Arlequin non è tanto il manifesto del gruppo, quanto piuttosto una difesa dell'estetica di Satie, opposta a quella dei maestri d'anteguerra, Debussy, Ravel e Stravinsky. Cocteau, che aveva appena montato Parade con Satie e Picasso, desiderava che la nostra estetica fosse la sua. E ancora, ribadisce Poulenc, Cocteau non era il nostro teorico, ma il nostro brillante amico e portavoce. È impossibile leggere Lecoq e l'Arlequin come il nostro manifesto, perché l'arte romantica di Honegger è sufficiente a contraddirla. Ecco, sono delle indicazioni molto interessanti quelle di Poulenc, che ci aiutano a ridimensionare la posizione dominante sul piano estetico di Cocteau. Siamo invece più resti a prendere per effettiva la visione di Honegger come di un outsider, perché è un po' difficile oggi definire, con l'insistenza di Poulenc e di Millot, l'arte di Honegger come romantica o comunque legata al romanticismo tedesco. Possiamo dire semmai che avesse una vena più lirica, più morbida, ma nemmeno Honegger si mantenne estraneo al corteggiamento del jazz o dell'amatissima musica americana. Era in ogni caso un'opinione ampiamente condivisa negli anni venti. Satie rilevava che musicografi, calligrafi e grafologi, brava gente, diceva lui ironicamente dopo il fattaccio con Puig, tutti costoro riconoscevano il grande talento di Honegger, ma sostenevano che gli sarebbe stato di maggior vantaggio qualora si fosse allontanato dai sei, di cui sarebbe stato l'unico e prezioso ornamento. Di Honegger, che rivendicava Satie, avrebbe fatto il suo debutto compositivo proprio con i Nouveaux Jeunes, ascoltiamo il terzo movimento della sonatina per clarinetto e pianoforte, Vif et Rythmique. Thank you. La dimensione amicale del gruppo è sottolineata da Cocteau in un discorso del 1953, celebrativo dei sei.
Il me semble que le privilège du groupe nommé groupe des six.
Mi sembra che il privilegio del gruppo chiamato gruppo dei sei non fu di essere un gruppo estetico, bensì un gruppo di amici. Nessuna ombra ha mai turbato la nostra intesa, e ciò viene dal fatto che questa intesa proveniva più dai sentimenti che dalle opinioni. Se esisteva una certa tendenza generale, questa poteva essere quella di un salvataggio della linea melodica, un po' annegata nei capolavori dell'armonia. Ciascuno lavorava a suo modo e nessuno doveva obbedire a dei dettami. I sei artisti si amavano tra di loro e se ne trovò un settimo nella mia persona. Ecco tutta la dottrina di questo gruppo. Dopo un certo numero di anni, ricordo che nasce nel 1916, si presenta intatto, nonostante il corteo di morte che lo accompagna. Tengo a salutare il gruppo dei sei come un esempio di legame libero, di un blocco solido caratterizzato da contrasti e da una stessa fedeltà di cuore. Siamo stati tutti insopportabili ed esserlo fu una necessità perché lo spirito di contraddizione salva dalla routine. E se il ruolo della gioventù non fosse di erigersi contro ciò che esiste, anche se lo si ammira, il suo ruolo si limiterebbe all'obbedienza e a popolare i campi di battaglia. A quell'epoca il nostro ruolo di contraddittori non fu facile, perché abbiamo avuto di fronte a noi dei colossi armati di carisma, Debussy, Ravel, e un colosso armato di fulmini, Stravinsky. Questi doveva, con il Sacre du Printemps, rendere la nostra piccola fortezza quasi indifendibile. Nella cerchia di questi amici verrà anche la presenza di una donna, Germaine Taillefer, la Dame des Six, una compositrice di prima grandezza, dobbiamo riconoscere. In tarda età la Taillefer raccontava spesso delle difficoltà a fare carriera, ma le recriminazioni erano volte al solo mondo dell'Accademia ufficiale, esulavano da qualsivoglia accusa ai colleghi del sabato sera, e che del resto si accompagnavano artisticamente a pianiste dello spessore di Marcel Meyer o Juliette Merovich. Erano circoli che non facevano discriminazioni di sesso. Pensiamo agli stessi ambienti della Montmartre d'anteguerra, dove una Suzanne Valadon poteva godere della stima di un Toulouse-Lautrec. Quando Millot introdusse la Taillefer a Satie, Satie la salutò con grande entusiasmo e, dopo aver ascoltato i deliziosi Jeux de plein air, la consacrò sua figlia musicale. Thank you. La collaborazione più ambiziosa del gruppo fu in occasione del balletto Le Marie de la Tour Eiffel del 1920-21. E ancora un soggetto di Cocteau, sebbene sembra che sul testo fosse intervenuto anche il giovanissimo e sfortunato amante di Cocteau, Raymond Radiguin. Il balletto fu creato per i ballets suédois e realizzato al Théâtre des Champs-Élysées. Alla danza si accompagnavano le voci recitanti di Bertin e Cocteau. Il titolo originale era Le Massacre du Repas de Noces, il massacro del pranzo di nozze. E in effetti la sequenza degli eventi, su una fantomatica piattaforma della Torre Eiffel adibita dei festeggiamenti di nozze, si conclude con un leone che divora uno degli invitati e un bambino, il bambino del futuro, come viene chiamato, che uccide tutti. La partitura prevede la successione di una marcia nuziale, una fuga, una valse, una marcia funebre, abbiamo anche una quadriglia. E il balletto è anche l'ultima collaborazione del gruppo, ma è un gruppo già orfano di Duret. Duret era lontano da Parigi, impossibilitato a partecipare, e pregò la Taillefer di sostituirlo. Si tratta della concezione più ambiziosa del gruppo, perché per Cocteau l'opera d'arte totale è proprio il balletto. L'assenza di Duret venne letta come un ritiro e come un segno che il gruppo era oramai sul punto di disgregarsi, ma forse sarebbe meglio dire che il destino del gruppo era segnato dalla progressiva maturazione di questi compositori, dall'acquisizione di uno stile più personale, sempre più svincolato da un leader. D'altra parte, lo stesso Satie si era progressivamente allontanato dal gruppo, quanto più Cocteau se n'era fatto egemone. Ognuno sentì che era giunto il momento di prendere la propria strada. Poco tempo dopo, Satie disse che nel gruppo dei sei c'erano solo dei musicisti individuali, e nel 23 avrebbe aggiunto che i sei erano ormai soltanto Auric, Millau e Poulenc. Le Marie de la Tour Eiffel fu uno scandalo, non fu più eseguita, fu ripresa soltanto una volta nel 23 a New York, quando il 29 luglio di quello stesso 1923 fu domandato a Poulenc cosa fosse esattamente Le Marie de la Tour Eiffel. Poulenc rispose, come al solito, merda, soltanto merda, a parte l'ouverture di Auric.
Il 16 gennaio 1920, il periodico parigino Comedia presenta il gruppo dei sei. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.